Radio Giornale.
Gino Ceschini al microfono, bentrovati. Credit Suisse oggi in assemblea straordinaria prevede una perdita miliardaria per il quarto trimestre, a pesare anche la fuga di capitali. A Bellinzona un processo che ci riporta a uno dei momenti più drammatici della pandemia. Tre persone sono sotto accusa per non aver attuato le misure necessarie. Alla casa anziani di Sementina morirono 22 persone. Ribellione di massa contro le misure anti-Covid. In una mega fabbrica cinese succede a Zhangzhou, nello stabilimento Foxconn, dove vengono assemblati gli iPhone. E poi approfondiremo la tragica siccità che sta mettendo a repentaglio milioni di vite nell'Africa orientale, sulla quale è in corso la raccolta fondi della catena della solidarietà. Allora, oggi è prevista l'assemblea generale straordinaria di Credit Suisse, assemblea durante la quale dovrà essere approvato l'aumento di capitale necessario per implementare la nuova strategia presentata lo scorso 27 ottobre. Allo stesso tempo la banca ha comunicato che le perdite per il quarto trimestre potrebbero essere di 1,5 miliardi di franchi, una notizia che sta mettendo in fibrillazione la borsa. Ma adesso approfondiamo con Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora andiamo con ordine. L'assemblea degli azionisti odierna si potrebbe quasi rubricare come atto amministrativo. Infatti all'ordine del giorno c'è solo l'aumento di capitale di 4 miliardi di franchi approvato senza discussioni, capitale che per 1,5 miliardi, ricordiamo, è già stato sottoscritto dalla Saudi National Bank, la quale al momento, con una quota che sfiora il 10%, diventa il maggior azionista di Credit Suisse. La notizia però è appunto l'annunciata perdita di 1,5 miliardi di franchi per il quarto trimestre, cosa che non è piaciuta alla borsa. Infatti Credit Suisse è arrivato a perdere anche il 5,5%.
Una perdita importante, si sa da dove arriva.
Il comunicato arrivato questa mattina parla di perdite derivanti dall'investment banking. Nello stesso comunicato però si parla anche apertamente della fuga di capitali dalla banca, soprattutto nelle prime due settimane di ottobre, quando alcune indiscrezioni, poi rivelatesi senza fondamento, hanno innescato una crisi di fiducia verso la banca stessa. Si parla di un 6% in meno di capitali gestiti direttamente dalla banca rispetto alla fine del terzo trimestre e di un 10% in meno di fondi della clientela in senso generale. Da notare che questo clima di sfiducia ha toccato soprattutto l'estero. Infatti in Svizzera questa perdita di capitali si è limitata a un 1%. Insomma, la banca paga anche, se non soprattutto, il danno di immagine che gli eventi degli ultimi anni hanno creato, con una gestione piuttosto superficiale sia dei rischi finanziari ma anche di quelli reputazionali.
Eppure, Marzio Minoli, Credit Suisse va comunque avanti con la sua strategia.
Sicuramente la banca deve essere coerente con quanto deciso il 27 ottobre, quindi puntare sul private banking e ridurre drasticamente il rischioso investment banking. L'agenzia Bloomberg, di solito sempre ben informata, questa notte ha pubblicato delle indiscrezioni sul fatto che Credit Suisse voglia tagliare posti di lavoro appunto nell'investment banking in Cina. Il numero di persone da licenziare è solo di 35 unità, il 40% della forza lavoro. Ma è importante il segnale che la banca dà, visto che solo pochi mesi fa il progetto era quello di potenziare l'investment banking in quella zona del mondo. Oggi, come abbiamo detto, i parametri sono cambiati.
Marzio Minoli della nostra redazione economica. E tra l'altro proprio oggi Credit Suisse, come ogni anno, ha cercato di capire, con uno studio che ha presentato appunto oggi, quali sono le principali preoccupazioni degli svizzeri. Ci sono molti cambiamenti rispetto allo scorso anno. Sentiamo Aaron Guidotti.
Cambiamenti climatici, fenomeni atmosferici estremi, lotta al surriscaldamento del pianeta. È l'ambiente la maggior preoccupazione degli svizzeri per il 2022 e lo è per quasi il 40% degli intervistati. Segue a ruota la VS con il 37%, al terzo posto invece l'energia, che prima d'ora non era mai stata tra le principali preoccupazioni. Fuori dalle prime 10 posizioni la pandemia. Il coronavirus, principale preoccupazione nel 2020 e nel 2021, ormai spaventa solo il 13% degli intervistati. Nemmeno la guerra in Ucraina sembra toccare particolarmente gli svizzeri, ma preoccupano, per la prima volta da quando esiste lo studio, le possibili conseguenze sull'approvvigionamento di energia, farmaci e alimenti. Infine, se per la prima volta la disoccupazione esce dalla top 10 rispetto agli anni scorsi, si guarda verso il futuro economico con più pessimismo.
Avete sentito, il coronavirus spaventa meno, proprio oggi però a Bellinzona c'è in corso un processo che ci riporta a quel periodo nella primavera del 2020, quando c'era da gestire proprio la pandemia, e in particolare il processo si concentra sulla casa anziani di Sementina. I tre imputati lavoravano lì, in questo momento ci sono accusa e difesa a confronto. La posizione dei tre imputati è chiara, si dichiarano non colpevoli, ma do subito la linea a Francesca Calcagno che sta seguendo il processo.
Buongiorno, siamo al Tribunale Penale Federale di Bellinzona. Il processo si tiene qui perché le aule della pretura penale sono troppo piccole per una vicenda che per la sua drammaticità suscita interesse. Ricordo che nella primavera del 2020, in un mese, nella casa per anziani di Sementina erano morti 22 ospiti. In aula c'è un po' di pubblico, c'è parso di intravedere alcuni familiari e poi c'è qualche politico locale che ha seguito da vicino l'intera vicenda. Non ci sono invece per ora giornalisti di Oltre San Gottardo, nonostante dopo il servizio RSI del caso Sementina si fosse parlato anche lì. Cos'è successo in aula? Sono cominciati gli interrogatori degli imputati, molto densi. D'altronde uno degli avvocati della difesa, Mario Postizzi, lo ha detto subito: gli imputati non si accontenteranno di confermare i verbali d'inchiesta per far sapere anche al pubblico la loro posizione. Riassunto all'osso, tutti contestano di non aver messo in atto le misure decise dalle autorità per contrastare la pandemia e non sono d'accordo neppure sul ruolo che gli è stato attribuito. Vi porto l'esempio della direttrice sanitaria di Sementina. La donna ha ripercorso la storia di diversi anziani che sono menzionati nell'atto d'accusa. Ha spiegato come in vari casi non era stata neppure interpellata, ad esempio per fare un tampone, e che la responsabilità andava dunque semmai cercata negli infermieri e nei medici di famiglia. Anche i procuratori Pedretti e Pagani sono intervenuti varie volte contestando le sue prese di posizione. Insomma, il dibattimento si prospetta lungo. A voi.
Focus adesso sulle prossime elezioni in Consiglio federale. Per scoprire un po' più da vicino i profili dei candidati, in questo caso i candidati a succedere a Dueli Maurer, quindi i candidati UDC. Oggi vi presentiamo un candidato che è stato un po' una sorpresa, così come per certi versi è stata sorprendente anche la conferma del suo nome sul ticket ufficiale. Si tratta del professore di diritto zurighese, nonché ex consigliere nazionale, Hans Ueli Vogt, il cui profilo si differenzia parecchio, ma non del tutto, dal favorito Albert Rüsti. Chi è allora Hans Ueli Vogt? Ce lo presenta il nostro corrispondente da Palazzo, Giampaolo Driussi.
Mi piace il Ticino, vengo nel Ticino spesso, ma non è qui che ho imparato l'italiano. Avevo 4 anni di italiano a scuola e poi ero a Firenze come ricercatore per 6 mesi.
Vogt, il ricercatore, il professore, la cui carriera lo ha portato anche a Londra e Pechino, mentre la patente di avvocato l'ha ottenuta a New York. A finire sul ticket per il governo è però anche Vogt lo zurighese, l'intellettuale della città che sfida l'ingegnere agronomo dell'Oberland bernese. E non è questione da poco, anche in ottica interna democentrista. La forte e storica UDC zurighese ha infatti negli anni perso punti rispetto alla moderata sezione bernese. Lui però dice: non tutti gli elettori UDC sono contadini e, contrariamente a quanto sostenuto, non sono nelle grazie di Christoph Blocher. Mentre sul confronto con Rüsti aggiunge:
come personalità, profile, siamo differenti, e è anche affascinante che l'UDC può presentare 2 candidati tanto, diciamo, differenti con quanto alla personalità, ma che ciononostante hanno le stesse convinzioni politiche.
In effetti la linea politica è la stessa. Era peraltro stato Vogt ad elaborare l'iniziativa per l'autodeterminazione, poi bocciata alle urne, con differenze puntuali, ad esempio nella politica sociale. Dichiaratamente omosessuale, il 52enne zurighese si era smarcato sul matrimonio per tutti. Profili diversi per una politica simile, dunque, anche nella capacità di cercare compromessi.
Fra i differenti gruppi, e questo sarà il dovere principale, e poi anche è una questione di interagire con altre persone, trovare soluzioni.
Come Albert Rösti, Hans Ueli Vogt si è insomma emancipato dal partito. Karl Vogler, deputato del centro e suo ex collega di commissione, va oltre e dice: è un brillante intellettuale, non corrisponde al tipico profilo di un UDC.
Er ist ein intellektueller, ein brillanter intellektueller und das entspricht eigentlich nicht, ich sage jetzt mal, dem typischen SVPler.
Un intellettuale troppo emotivo, Vogt è stato visto abbandonare una seduta di commissione in lacrime prima di lasciare un anno fa il Consiglio nazionale, affermando di sentirsi come un pesce fuor d'acqua. Spiegherà poi: ero rimasto deluso per come in commissione non ero stato considerato, mentre sull'abbandono del Parlamento han pesato gli impegni extrapolitici. Nel ruolo di deputato non mi sono mai sentito in grado di esprimere al meglio le mie qualità ai vari gruppi parlamentari. Avrò modo di spiegarlo, motivando questo mio ritorno in politica.
Apriamo la pagina del giornale dedicata all'estero con una notizia appena arrivata in redazione. Al Parlamento europeo è stata approvata a larga maggioranza la risoluzione che definisce la Russia uno Stato che promuove il terrorismo e che sottolinea una volta di più come attacchi e atrocità delle forze russe, tra cui la distruzione delle infrastrutture civili, costituiscano crimini di guerra. In Cina una rivolta dei lavoratori della Foxconn, la più grande fabbrica di iPhone al mondo, ripropone il problema delle inflessibili ed esasperanti misure anti-Covid che per volere di Pechino continuano ad essere in vigore in tutto il paese. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Incidenti nelle prime ore del mattino allo stabilimento della Foxconn di Zhangzhou, dove lavorano circa 200.000 persone. Dopo che nelle settimane scorse era stato scoperto un focolaio interno di Covid, sono state adottate le consuete misure draconiane di contenimento e la fabbrica è stata blindata con i lavoratori dentro. Stamane molti di questi hanno sfondato le barriere e si sono scontrati con polizia e tapai, le tute bianche addette alle misure anti-coronavirus. Per la strategia di azzeramento dinamico c'è ormai grande esasperazione in Cina, acuita quando le conseguenze sono molto pratiche. I lavoratori protestano soprattutto per la scarsezza e la bassa qualità del cibo che viene loro fornito e ciliegina sulla torta, sempre presente nelle esplosioni di rabbia dei lavoratori cinesi, per presunte retribuzioni non corrisposte. Ma colpisce anche un fatto paradossale. La propaganda ha per due anni creato un terrore del Covid che produce anche forme di discriminazione nei confronti di chi si ammala, al momento meno di 1 milione di cinesi. Cioè c'è il terrore di morire e anche uno stigma sociale. Ti sei ammalato perché probabilmente sei stato incauto e adesso puoi recare danno alla collettività. Ecco, adesso emerge che molti dei lavoratori della Foxconn erano infuriati perché dicono: ci chiudete tutti dentro e adesso ce lo prendiamo, ci state condannando a morte o quantomeno alla vergogna sociale. Quindi la campagna terroristica anti-Covid ha determinato un'eterogenesi dei fini, non controllo e stabilità, ma rivolta.
Negli Stati Uniti resta incerto il bilancio della sparatoria avvenuta poche ore fa in un Walmart, quindi in un supermercato di Chesapeake in Virginia. Secondo le autorità, che nulla hanno detto del numero dei feriti, i morti sarebbero 6. Deceduto anche lo sparatore che, secondo i media locali, sarebbe stato identificato come il direttore del negozio. Sono passati solo 3 giorni dalla precedente sparatoria compiuta in un locale LGBT di Colorado Spring da un 22enne che aveva ucciso 5 persone e ne aveva ferite 25. È un adolescente l'unica vittima, almeno finora, del duplice attacco di questa mattina poco fuori Gerusalemme. Le bombe, che hanno fatto anche oltre 30 feriti, sono esplose presso due fermate dell'autobus a mezz'ora di intervallo l'una dall'altra, a nord-ovest della città vecchia. Secondo fonti militari israeliane, erano nascoste in zaini riempiti di chiodi. Su dinamica e ipotesi ci dice di più Michele Giorgio.
È un ragazzo di 16 anni di origine canadese, studente di un collegio rabbinico, la vittima dei due attentati di questa mattina a fermate di autobus all'ingresso occidentale di Gerusalemme. L'adolescente è deceduto in ospedale, dove è raggiunto in condizioni critiche. Il numero dei feriti nelle due esplosioni è intanto salito a 31, almeno due versano in gravi condizioni. Secondo una ricostruzione fatta dalla polizia, gli ordigni sono stati lasciati dentro due borse ed azionati a distanza. Il primo è esploso a Givat Shaul poco dopo le 7, il secondo intorno alle 7:30 a Ramot. Le due bombe, aggiungono gli inquirenti, erano piene di chiodi. Non ci sono state rivendicazioni, ma i gruppi islamici Hamas e Jihad hanno elogiato gli attentati, descrivendoli come una risposta alle azioni degli occupanti israeliani contro i palestinesi. La scorsa primavera 18 israeliani furono uccisi in attacchi armati a Tel Aviv e in altre città. Immediate le condanne giunte dalle varie forze politiche israeliane. Gli attentati sono destinati a pesare sulla formazione in corso del nuovo governo israeliano, con i leader dei partiti dell'estrema destra che chiedono al premier incaricato Benjamin Netanyahu di dare vita ad un esecutivo che, esortano, dovrà rispondere con determinazione alle minacce alla sicurezza di Israele. Nel frattempo resta alta la tensione anche in Cisgiordania, dove la scorsa notte, in un nuovo raid dell'esercito israeliano nella città di Nablus, è rimasto ucciso un ragazzo palestinese di 16 anni.
La Scozia non potrà organizzare un referendum per la sua indipendenza senza l'approvazione di Londra. Non sarebbe legale. È la conclusione della Corte Suprema britannica, che ha quindi respinto la richiesta della premier scozzese Nicola Sturgeon dopo quella perduta nel 2014. La Sturgeon avrebbe infatti voluto promuovere unilateralmente una nuova votazione. E adesso andiamo nell'Africa orientale, perché la catena della solidarietà oggi lancia una raccolta fondi per una situazione veramente tragica.
36 milioni di persone in questi tre paesi, Somalia, Etiopia e Kenya, hanno bisogno di aiuto umanitario, soprattutto di cibo e di acqua. Il numero di capi di bestiame che sono già morti sono 9 milioni e se muoiono le vacche, le capre, è tutta la ricchezza che sparisce e dopo la gente deve fuggire.
Tasha Ramley, responsabile dell'aiuto umanitario della catena della solidarietà, che ci ha restituito alcune cifre di una crisi umanitaria di proporzioni enormi, quella appunto nell'Africa orientale, flagellata dalla peggiore siccità degli ultimi 40 anni. Non si può coltivare quasi nulla, il bestiame soccombe, incombe la fame. Raccolta di fondi in corso, abbiamo detto, ma la catena della solidarietà in realtà ha già iniziato a lavorare. Sentiamo l'intervista.
Abbiamo già finanziato 7 progetti dei nostri partner e tutti quei progetti sono un misto di assistenza diretta con cibo o con denaro contante. Quello è una parte e l'altra parte è sostenere le cliniche mobili, soprattutto per la nutrizione. In questo momento ci sono 5 milioni di bambini che soffrono della malnutrizione e una parte di loro morirà, ma ci sono ancora le conseguenze in lungo termine, perché un bambino che ha sofferto della malnutrizione non si può sviluppare fisicamente e anche psicologicamente e quello possiamo farlo con le nostre organizzazioni partner, di fare la nutrizione con il plum peanut, per esempio la pasta di arachide, e possiamo salvare una parte di quei bambini.
È una crisi grave di cui però non stiamo parlando affatto, si parla quasi solo di Ucraina.
Sì, Sì, quello è vero e anche comprensibile perché ci sono tante crisi nel mondo e non si può chiedere alla gente tutto il tempo di aiutare gli altri e la gente anche si preoccupa per il suo futuro in Svizzera con i prezzi e quello ha un'influenza. L'Africa ha un problema anche di popolarità, forse c'è un'impressione generale che in Africa la gente è povera e che non cambierà mai, ma se guardiamo la situazione mondiale lo sappiamo che c'è abbastanza cibo per tutta la gente di tutto il mondo, dunque sì, non è facile adesso aiutare l'Africa, ma è anche la nostra responsabilità.
Ci sono dei paesi, penso alla Cina, alla Russia, alla Turchia, ai paesi del Golfo, che invece hanno degli interessi molto forti nell'Africa orientale. Che peso hanno su questa crisi?
Non vedo un'influenza diretta sull'aiuto umanitario, ma è vero che abbiamo visto negli ultimi anni che ci sono sempre di più paesi che facciano i suoi progetti umanitari, ma che non hanno le stesse valori che noi abbiamo normalmente, come l'indipendenza, la neutralità. E quello è un problema e per quello dobbiamo assolutamente difendere le nostre valori. Noi mai lavoriamo in condizioni dove il governo decide lui chi saranno i beneficiari dell'aiuto. Quello è inaccettabile perché se no l'aiuto umanitario può essere usato per motivi politici e quello è proprio la fine dell'aiuto umanitario.
Il cuore dell'aiuto umanitario invece sono spesso le emozioni, però come dicevamo di drammi lontani e vicini ce ne sono tanti. Non sarà, immagino, facile suscitare quel grado di empatia verso l'Africa orientale.
Sì, quello è proprio difficile, ma quando io sento le storie di quelle madri, per esempio, che stanno camminando per giorni e che perdono uno bambino e che devono scegliere tra abbandonare uno suo bambino o camminare, continuare a camminare per salvare gli altri, lo sento nella mia pelle che non è giusto che perché vivono in Africa devono subire questo e noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa, è una fortuna per noi che siamo in questo posto e c'è anche il piacere che senti quando hai contribuito al bene generale nel mondo. Credo che la solidarietà si sviluppa con questo sentimento ed è bello.
E in effetti la solidarietà c'è stata, o almeno è in corso, per ora si è già superato il 1 milione di franchi di donazioni che ricordo potete fare sul sito della catena della solidarietà. L'intervista che avete sentito era di Naima Kikerio, che ha intervistato Tasha Ramley, che è la responsabile dell'aiuto umanitario della catena della solidarietà. A voi tutti una buona giornata.